quelli che erano presenti, per gli altri lo dico, del testo integrale del Vangelo apocrifo di Filippo, che consiste in 10 colonne piuttosto impegnative, in più in questa settimana, oggi, vi lascerò un'ulteriore fotocopia, una semplice pagina, che dovrebbe servire per un argomento che a mio modo di vedere non è assolutamente possibile dire a voce. Si tratta cioè del modo con cui all'interno di alcune componenti gnostiche si andava, ci sono alcuni posti qui, come dice la scrittura, sede ad extris meis, donne ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Per chi conosce il latino è una cosa facilissima, per chi non lo conosce avrà un'amabile sorpresa, cioè la durezza di quel salmo. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi. Allora, dunque, si sente poco, così va bene? Riuscite così a sentire? Allora, fatemi segno quando non riuscite a sentire bene. Vediamo di recuperare ciò che è possibile recuperare. Rapidamente, per chi fosse arrivato solo ora e non la volta passata, non si può certo fare ciò che abbiamo fatto la volta passata, ma almeno alcune grandi linee. Primo, il Vangelo di Filippo non si presenta come un testo organizzato attraverso un filo organico e logico, quindi si tratta di segmenti sentenziali, sono delle sentenze di tipo sapienziale che vengono accumulate una dopo l'altra. Evidentemente potremmo quasi paragonarle a delle note su temi importanti, su punti importanti ridotti a piccole frasi che servivano ad uso interno, e questo sottolinea una seconda caratteristica vista la volta passata, cioè che quando si parla di Vangeli apocrifi, quelli almeno che noi abbiamo recuperato a partire dal 1956 in edizione a Hammadi, si tratta di testi che hanno un valore iniziatico, si tratta di testi rivolti a persone che fanno parte di una cerchia relativamente chiusa, con un linguaggio interno piuttosto impegnativo e come tale a volte ridotto anche all'osso, concentrato. Non stupisce quindi che per due ragioni questi documenti in alcune parti siano a volte non sicuramente decifrabili. La prima ragione è di carattere puramente, direi, manuale. I testi sono stati raccolti, manomessi da trasporti e vicende varie quando vennero scoperti, per cui parti non rimangono più leggibili. Ma la seconda ragione è più profonda, è che questi testi hanno in qualche modo lasciato all'ascoltatore, che era partecipe di questi gruppi iniziatici, hanno lasciato a lui di dover raccogliere in modo condensato questo pensiero, come se noi parlassimo uno slang tra persone che si conoscono e si capiscono, per cui hanno bisogno di accennare semplicemente ad alcune linee portanti e il resto viene costruito. La ricostruzione di questi testi tuttavia è in alcuni punti forse anche rilevante, ma in altri è di secondaria importanza, e in ogni caso emerge con assoluta chiarezza la linea portante della corrente gnostica valentiniana, come si suole dire, perché è quella che di più si avvicina alla configurazione che ne ha lasciato lo scrittore storico più eloquente da questo punto di vista della conoscenza dello gnosticismo e delle grandi correnti così definite ormai eretiche nella seconda metà del secondo secolo dopo Cristo, che è Ireneo, nella sua opera fondamentale che è Contro gli eretici. Qui abbiamo delle descrizioni molto accurate della relativamente vasta gamma di componenti di questa corrente vasta dello gnosticismo. Un'ultimissima osservazione, poi passiamo decisamente alla lettura del testo, perché la volta scorsa, se vi ricordate, io vi ho inflitto la lettura delle prime due colonne, ed era allora veramente una inflizione. Poi ho lasciato anche una seconda inflizione, e questa è stata, direi, con un'intenzione postuma, cioè che voi dovevate fare i compiti delle vacanze, cioè leggervi tutte le altre sei colonne per conto vostro. Chi ha compiuto questa lettura penso che avrà in deposito per questa giornata, avrà in deposito una serie di interrogativi. Quindi io lascerei una parte congrua dell'incontro di oggi proprio agli interrogativi che qualcuno di voi, non tutti evidentemente perché non tutti eravate presenti la volta passata, che alcuni di voi hanno lasciato aperti alla lettura. Vi dico già subito in anticipo, io spero di poter rispondere agli interrogativi che voi solleverete sulla base delle parti del Vangelo apocrifo di Filippo che voi mi indicherete. Ma sono già quasi certo che in alcune di queste parti non vi stupirete, ma faccio un atto di alta coscienza scientifica a dirvi non ho capito neanch'io, va bene? Ed è un atto di onestà perché vedo che le interpretazioni critiche del testo in alcuni casi con onestà non compiono l'operazione dell'integrazione abusiva del testo con il proprio ragionamento o là dove manca proprio la frase, se ci sono i puntini, ci sono le parentesi quadre, le parentesi rotonde, non fanno un'integrazione e dicono poi che quello è il testo sicuro, dicono probabilmente è così, altre volte dicono non si capisce. Ripeto però ancora una volta, le linee portanti dello gnosticismo valentiniano comunque risultano chiare, non ci sono problemi. Il Vangelo, questo Vangelo ha una sua, diciamo, iniziatica eloquenza, dice chiaramente che cosa pensa in alcuni punti fondamentali che sono in questo senso assolutamente chiari. Allora, partiamo decisamente, allora, sul tema. Immagino che tutti voi l'abbiate, chi non l'ha abbia la pazienza di sporgerlo a chi è vicino. Io suggerisco, come si direbbe in termine non iniziatico, vi do i numeri. Vi do i numeri, voi li leggete, l'abbiamo svolto la volta passata molto bene e ritengo che sia assolutamente necessario per un testo che si deve smaltire, ahimè, soltanto in due incontri. Il futuro poi vedremo come programmarlo. Allora, faremo 5-6 minuti di lettura in silenzio, ciascuno cerca di vedere se riesce a capirlo e interpretarlo. Vi pregherei di non fare in questa prima fase, non fare richieste di spiegazione collegandovi a parti che sono fuori di questi testi, ma stando solo a questi testi, perché poco per volta enucleeremo oggi 4-5 punti fondamentali, come la volta passata. Vi ricordate, la volta passata abbiamo già detto qualcosa della cosmogonia, della interpretazione alternativa, volutamente alternativa della creazione. Su questo poi vi darò poi l'altro foglio libero che è molto impegnativo in dettaglio, analitico, eccetera. Poi abbiamo affrontato anche in parte il carattere del dualismo gnostico, materia spirito, per dirlo con termine greco, poiché anche se è scritto in copto il Vangelo di Filippo ha la base greca di circa 2 secoli prima. Siamo nel 4° secolo, dunque siamo nel 2° secolo, il testo originale greco, quasi certamente testo originale greco, detto con termini allora greci originali sarebbe yule, nella materia, gli ilici vengono detti quelli che sono legati al mondo materiale, e poi ci sono quelli che sono legati al mondo spirituale, che dice pneuma, e ahimè in italiano sono pneumatici, pazienza. Allora, dunque, ci sono gli ilici e gli pneumatici. Allora, questo abbiamo già anche visto, abbiamo visto qualche cosa della cristologia, oggi affronteremo più a fondo la cristologia, affronteremo anche più a fondo quelle che forse sono i tratti caratteristici di questo Vangelo, forse. Il fatto che questo Vangelo intende presentare una dottrina dei sacramenti o una visione dei sacramenti di carattere gnostico, presuppone questo ovviamente che ci sia la dottrina degli apostoli rispetto a cui prende le distanze. Allora, i numeri che vi do sono nella prima pagina, li verranno adesso, verranno poi riportati, comunque guardate lì adesso, i numeri sono i seguenti, 5, 9, 11, 12, 17, 26, 47. Allora ripeto, 5, 9, 11, 12, 17, 26, 47. Allora, adesso facciamo appunto questa fase di lettura individuale, in silenzio, vedendo che cosa si riesce, anche per chi c'è stato la volta passata, si riesce già a evincere dal testo autonomamente, e ciò che invece rimane, io direi quasi provocatoriamente, no? Rimane normalmente oscuro. Arriveranno. Ah, posso prendere adesso? Sì, ma c'è solo una pagina che non le serve, signora. Arriverà poi tutto, sì. Allora, possiamo cominciare un piccolo confronto su questi testi, sempre però partendo dalla vostra percezione. Mi pare che il primo versetto indicato non presenta altro di particolare, non vorrei che qualcuno di voi avesse trovato questo particolarmente oscuro. Dal giorno che il Cristo è venuto il mondo è creato, le città adornate e ciò che è morto è gettato via. Questo testo riproduce un testo dei Vangeli, ma lo interpreta in chiave gnostica, cioè da quando Cristo si è incarnato il mondo, diremo così, di quelli che sono legati alla materia è stato separato nettamente dal mondo di quelli che sono legati allo spirito. Qui è un'affermazione dualistica netta. La venuta di Cristo nel mondo, le città, il mondo è creato, ma nel senso che è creato ex novo, cioè la creazione è restituita alla sua integrità non più duale, quindi quelli che sono dello spirito sono riuniti al pleroma. Ecco la parola che ho adoperato la volta scorsa, ripeto adesso, pleroma vuol dire la pienezza, o a volte equivale a Dio, ma il mondo dell'unità indivisa, in cui non c'è più divisione, distinzione, la volta scorsa ne abbiamo parlato di questo. Distinzione vuol dire che c'è una parte che non appartiene al pleroma, proprio perché ha voluto dividersi dal pleroma ed è decaduto. La materia è il luogo della creazione decaduta. Le ragioni per cui ciò è avvenuto sarà appunto approfondito questa sera insieme. Sono ragioni non semplici da spiegare, nel senso che erano complicati loro di proprio su questo. Non siamo noi che facciamo le cose difficili, ma sono loro che le hanno rese complesse. Casomai un interrogativo si può ergere già subito in partenza ora. Perché una complessità così grande? L'anticipo, è come domanda. Ma da quando Cristo è venuto, la redenzione che egli ha compiuto ha riportato ciò che era possibile riportare, cioè quelli che hanno accolto la gnosi, la conoscenza, li ha portati all'unità col pleroma, e allora questa è la creazione nuova, e ciò che è morto è gettato via, e ciò che è rimasto fuori sarà definitivamente gettato via. Il numero 9, il Cristo è venuto a riscattare alcuni, a liberare altri, a salvare altri, quelli che erano stranieri egli li ha riscattati e li ha fatti suoi ed ha separato i suoi, quelli che ha costituito come pegno secondo la sua volontà. Di nuovo ribadito l'opera redenzione, cioè riportare all'unità, ecco, questi sono adesso con, diremo così, sì, con gli altri. Sì, queste sono le copie precedenti, con l'altro foglio interno, anche quello foglio interno. No, c'è ancora questa fogliettina interna poi. Quante copie sono qui? Ah, c'è già, molto bene, grazie. Allora, adesso pazientemente, senza operare furti gnostici, io vi faccio passare questo, non prendete una duplice copia, prenda solo chi non ce l'ha, ok? Buono. Non entrate negli ilici, diventate psichici, Sì. Cioè meglio pneumatici, perché gli psichici, come vedremo sotto, hanno anche questi una parte della materia, cioè l'anima, che è destinata alla corruzione. Ciao. Allora, qua. Pardon, vieni. C'è un posto ancora qui, venga. Passeranno due, si spera che bastino. Allora, quindi non c'è problema su questo. L'11, ecco, qui invece credo che ci sono dei problemi per chi ha letto con attenzione questo numero 11. I nomi che vengono dati alle cose terrestri racchiudono un grande inganno, perché distolgono i cuori da concetti che sono autentici verso concetti che non sono autentici. Chi sente la parola Dio non intende ciò che è autentico, ma intende ciò che non è autentico. Così pure per Padre e Figlio e Spirito Santo e vita e luce e risurrezione e Chiesa. E tutti gli altri nomi non si intende ciò che è autentico, ma si intende ciò che non è autentico, a meno che non, ma questa è un'aggiunta interpretativa, si sia venuti a conoscenza di ciò che è autentico. Questi nomi sono nel mondo per ingannare. Se essi fossero nel leone, cioè nell'essere che è riportato l'unità del pleroma, se essi fossero nel leone non sarebbero nominati ogni giorno nel mondo e non sarebbero mescolati tra le cose terrestri. Essi hanno la loro fine nel leone, cioè finiranno questi nomi quando la realtà sarà trasformata in eone, se si trasformerà in eone e sarà redente. Questo mi pare che sia un testo fondamentale. Un testo fondamentale per la corrente gnostica in generale, e poi nulla di particolare qui di ciò che è specifico del valentinianesimo, lo specifico gnosticismo del Vangelo di Filippo. Si dice in fondo che i nomi che noi abbiamo dati, quelli che noi diamo abitualmente, quelli che abitualmente corrono nella terminologia religiosa, ma qui si dice specificamente la terminologia corrente cristiana, Padre, Figlio, Spirito Santo, vita, luce, risurrezione, chiesa, per il modo con cui sono usati, sono dei nomi che sono ingannevoli, chiudono la vera realtà. La vera realtà si conosce soltanto quando si entra nella conoscenza superiore, e allora questi nomi risultano non nomi che rivelano, ma nomi che ingannano. Pertanto l'ipotesi che viene avanzata qui con assoluta chiarezza che la tradizione che è stata trasmessa nella tradizione cristiana secondo questo Vangelo è una tradizione in cui le parole che si usano non sono rivelanti ma sono velanti, non rivelanti ma velanti. Evidentemente, dicendo questo, gli gnostici presuppongono che la loro parola sia svelante, la verità. Ma questa è la tesi tipica degli gnostici. Ritengono di aver raggiunto la conoscenza superiore, per cui in questa conoscenza superiore i termini abitualmente usati risultano essere dei termini insufficienti, inadeguati, bisogna avere una visione superiore, allora i termini inadeguati risultano ingannevoli. Ci sono delle domande a questo riguardo ancora che possono far problema per il momento, ma leggiamo anche il 12, che, 13 che il 12, scusate, che è contestuale, e poi il 13 che è ulteriormente esplicativo. Un solo nome non è pronunciato nel mondo, il nome che il Padre ha dato al Figlio, esso è al di sopra di tutto, è il nome di Padre, perché il Figlio non diventerebbe Padre se non avesse rivestito se stesso del nome di Padre. Questo nome, coloro che lo posseggono lo intendono in verità, ma non lo pronunciano, invece coloro che non lo posseggono non lo intendono, ma la verità ha espresso dei nomi nel mondo a questo motivo, che non è possibile apprendere senza nomi. La verità è unica e molteplice e a nostro vantaggio, per insegnarci, per amore, quella unica attraverso molte. Qui vi dico, vi anticipo che questo è un versetto che dà, dentro lo gnosticismo, dà la variante valentiniana, che è una, diremo così, tipica del Vangelo di Filippo, che sarà poi tipica del modo con cui interpreta i sacramenti, del modo con cui interpreta anche il battesimo, ma il modo con cui interpreta in generale l'appunto delicato per gli gnostici, che è il matrimonio concreto, non il matrimonio, le nozze spirituali, ma il matrimonio concreto. Quel punto delicatissimo fa la differenza tra gli gnostici valentiniani e gli gnostici così generalmente intesi, o le altre correnti dello gnosticismo. Questo paragrafo 12 è impegnativo, penso. Ecco, io direi, rileggetelo con attenzione, perché dove vi fa problema e dove c'è la soluzione, sempre secondo la mentalità gnostica, ben inteso. Dove fa problema, lì c'è la soluzione, secondo gli gnostici. Non mi nascondo che tutti questi testi hanno sotto di sé dei possibili interrogativi enormi, ma stiamo al testo. Ecco, che cosa vuol dire un solo nome non è pronunciato nel mondo? Il nome che il Padre ha dato al Figlio. prima detto che tutti i nomi che si adoperano, il figlio, padre, eccetera, sono dei nomi, ma la verità sta oltre. Un solo, dice così, c'è un solo nome che non può essere pronunciato nel mondo, il nome che il padre ha dato al figlio. E qui si prende in un certo senso gnosticamente la frase del Vangelo, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, il nome dato, questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. C'è il solo nome che non è stato dato ed è il nome del figlio. Intendete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quel nome che è stato dato è un nome fittizio, non è un nome vero, perché quel nome vero dato al figlio non può essere detto, è un nome che non può essere detto, è un nome nascosto, che non può essere manifestato. Io sollevo subito qui, una, se possibile, una interlocuzione, non so se chiamarla interlocuzione critica o interlocuzione pure semplice, con lo gnosticismo. La gnosi fa diventare del segreto una conoscenza, ecco la grande obiezione. Non so se vi ho dato l'idea, no? Quello che dovrebbe essere il segreto impronunciabile, la gnosi ritiene di averlo come propria conoscenza. L'interrogativo che nasce sotto, dopo questo, è il seguente: ma questa conoscenza da dove viene? È umana oppure che cos'è? Vuole trascendere, ma trascende veramente o è umana? Il fatto di dire che è impronunciabile, quindi i nomi che sono dati sono nomi che hanno anche inganno. Il nome che non si può dire, domanda, perché lo dici? Da dove lo trai? No. Vi ho dato l'idea dell'interrogativo? È l'interrogativo interlocutivo di fondo con la gnosi, che vuole essere una gnosi che va oltre la conoscenza ordinaria, ma si fonda anch'essa su una conoscenza ordinaria, su una conoscenza umana. Non so se ho dato l'idea dell'interrogativo. La domanda di fondo è che ciò che non può essere detto viene detto. Ciò che non può essere detto viene detto. Qui l'abbiamo comunque riferito al figlio. Viene chiamato figlio, ma questo è un nome che non si può dire. Di lui c'è un nome che non si può dire. E il nome di padre è il nome di padre, perché il figlio non diventerebbe padre se non avesse rivestito se stesso del nome di padre. Cioè il nome che Dio ha dato al figlio è un nome che non può essere detto, quel che viene detto non è il vero nome, perché il vero nome che lui aveva non poteva essere altro che quello del padre, cioè era la stessa cosa. Il Dio non può dare un altro nome al di fuori di sé, ecco questo è il punto. Di questo si parlerà dopo in altri testi, ma il punto di passaggio, la domanda che lei pone, l'interrogativo che pone, che mi pare sia del tutto pertinente, ha una parziale risposta dalla quarta riga del numero 12 in poi, al fondo. Ma la verità ha espresso dei nomi, qui il valentinianesimo nello gnosticismo, quello che in qualche misura è una gnosi meno radicale. Perché? Perché lo vediamo qui, ma la verità ha espresso dei nomi nel mondo a questo motivo, che non è possibile apprendere senza nomi. Dunque abbiamo bisogno della mediazione, ma continua, la verità è unica e molteplice. Verità è unica, quindi non dovrebbe avere diversi nomi, non ci dovrebbe essere la diversità, non ci dovrebbe essere la materia, non ci dovrebbe essere il molteplice, ma dovrebbe esserci solo l'uno, solo Dio. Tuttavia, la verità è unica e molteplice a nostro vantaggio, perché noi siamo delle persone che siamo nel molteplice, e senza il molteplice e i nomi e la mediazione non riusciamo a capire l'uno. Difatti dice, la verità è unica e molteplice e a nostro vantaggio, per insegnarci, per amore, quella unica, attraverso molte. Ecco, questo abbiamo la tipica corrente valentiniana, che è la corrente che non è di gnosi radicale, non enuncia il mistero che è inaccessibile, di cui non si può dire il nome, ma accetta che nel mondo ci sia in qualche modo, la parola esatta per il valentinianesimo è non tanto il nome, una parola forse più pertinente, il greco nell'origine aveva un termine molto preciso che è usato molto usato in questo senso nel pensiero greco, ed è icona, l'immagine. Non è la realtà, ma è l'immagine della realtà. Non è la realtà, ma non è neanche nulla di ciò che vuole significare. In qualche modo significa. In questo senso i valentiniani, vi anticipo, sono dei mediatori rispetto al radicalismo della gnosi, che non voleva accettare assolutamente che qualunque cosa avesse a che far parte della molteplicità, della varietà e dei, diciamo, delle immagini potesse in qualche modo essere identificato come via per giungere all'uno, alla perfezione, al pleroma. E qui compare, leggiamo, non l'ho detto prima, ma lo dico adesso, è bene che lo leggiamo a questo punto, il 13, gli arconti vollero ingannare l'uomo, perché essi videro che egli aveva la stessa origine di quelli che sono veramente buoni, e si presero il nome delle cose che sono buone e lo diedero alle cose che non sono buone, per potere, per mezzo dei nomi, ingannare gli uomini e legarli alle cose che non sono buone. E poi, se essi fanno loro un favore, ma qui il testo è un po' incerto, li allontanano da ciò che non è buono e li collocano in ciò che è buono, quello che essi conoscono, perché essi hanno deliberato di prendere l'uomo libero e fare di lui un loro schiavo per sempre. Un testo piuttosto contorto, che probabilmente faceva da annotazione ad altre spiegazioni. Ecco, appunto, il fatto che sia sentenziale il testo, con tante sentenze uno che segue all'altra, presuppone che siano delle note che avevano poi un'esplicazione interna, sempre in circolo riservato. Come gli gnostici erano, ritenevano che per poter accedere al loro cerchio bisognava fare un salto di qualità, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista spirituale. Erano intransigenti e radicali. Ora, qui ricordiamo sempre che i paragrafi che noi abbiamo, i numeri, sono stati posti dagli editori moderni occidentali. Vi mancano dei fogli, purtroppo, abbiate pazienza. Avete i fogli della volta passata? Socializzate. Sì. Qualcuno può? Pardon.
Valentiniano vuol dire che la conoscenza della verità passa attraverso i nomi, mentre invece una nome più radicale può permettersi di non passare attraverso.
Esattamente, nel senso che i nomi sono qui rivendicati come un inganno che può essere svelato, un inganno degli arconti, che può essere svelato nella sua mistificazione. Tu puoi capire attraverso i nomi l'inganno e quindi puoi scoprire nella realtà l'immagine di ciò che è il pleroma. Pertanto non è un destino inequivocabile del molteplice di essere negato alla risalita verso l'uno, mentre invece gli arconti vorrebbero che fosse questo, ma sono loro che traggono in inganno. Tu puoi svelare l'inganno degli arconti. Gli arconti sono coloro, ma adesso questo non lo anticipo, ma lo vedremo poi quando vi passerò il foglio unico qui di oggi, che è piuttosto complesso, anzi vi dico subito, molto complesso, ma desideravo che voi lo vedeste scritto per capire a quale livello di sofisticata enclave si ponevano gli gnostici. Cioè richiedevano una fiducia in ciò che si riteneva di aver acquisito con la propria intuizione cognitiva, chiamiamolo così, una tale fiducia che questo non poteva essere, faceva la differenza e costituiva già in sé un segno di essere tra coloro che erano vocati alla comprensione alta della realtà e quindi anche del cristianesimo. Penso di sì. Per quanto si può capire del valentinianesimo, notate che L'attribuzione di questo Vangelo di Filippo ai Valentiniani, alla corrente, che, con le caratteristiche che stiamo un po' vedendo adesso da parte nostra, è un'attribuzione non assolutamente sicura. Però tra le descrizioni che Ireneo di Lione fa delle correnti gnostiche, questa è quella che più si addice al testo del Vangelo di Filippo. Ecco. Anche lì andiamo con cautela. Ci manca una quantità sterminata di documentazione a questo riguardo. Ha contribuito indubbiamente a ciò anche il fatto che le correnti gnostiche erano moltissime, ma fatte di piccole entità. Benché la mentalità avesse una sua diffusione piuttosto ampia, quel che risulta, almeno dalla preoccupazione che rivela lo storico principale di queste correnti, che è sostanzialmente Ireneo, ma poi anche un po' l'apologeta Giustino nel suo dialogo con Trifone, i suoi dialoghi con Trifone. Ecco, allora, se noi prendiamo la preoccupazione che loro hanno, avvertiamo che la gnosi era un problema ampio e relativamente ampio. Ma quando scendiamo nel microscopio, vediamo che c'è una frammentazione impressionante. Una cosa impressionante. Quando uno legge Ireneo, se volete leggere Ireneo, vi renderete conto di questo. Leggiamo adesso il numero 17. Sì? Ah, pardon, scusi, aveva chiesto lei. Sì. Ma è proprio quel che dicevo, sì.
Questo fatto è che questo nome dovrà comunque essere pronunciato da qualcuno a qualcun altro per tramandare questo segreto.
Sì.
Esatto,
ma questo è esattamente, in un certo senso, se si può dire così, anche se io ritengo che la gnosi non avesse paura delle contraddizioni. Ma il fondamento di questo mistero, che non si può conoscere con i nomi ordinari, neanche attraverso le immagini ordinarie, con i nomi, questo, il segreto di questo, in fondo, è conoscenza. E qui sta, se volete, anche la contraddizione. Cioè che sarebbe di per sé incomunicabile, passa attraverso la cosa che è al massimo comunicativa, cioè il conoscere. Non per nulla queste correnti si chiamano gnostiche. Per quanto sia riservata questa conoscenza a qualcuno che ci arriva e a qualcun altro che invece non ci arriva ed è escluso, però è sempre conoscenza, cioè ha a che vedere con ragione palese. E su questo terreno, come vedremo nel documento che vi consegno dopo, si scatena una contesa tra le correnti gnostiche che era proprio su la natura precisa e logica di questa conoscenza, se si potesse dire logica di questa conoscenza, lo vedremo, quando si parla del come è avvenuto quel che la volta passata chiamavo la tesi di fondo, una delle tesi di fondo del gnosticismo, la visione dualistica della realtà e dunque lo sgarro iniziale che ha fatto sorgere dall'uno il molteplice. Là dove si cerca di capire come è avvenuto questo sgarro iniziale, là dove si deve esercitare il passaggio dal mistero alla comprensione, le scuole gnostiche entrano in una frammentazione interpretativa che è sconvolgente. No, non sia così dimissionario, dunque. Sì.
Probabilmente magari dopo arriva la risposta con ulteriori spiegazioni, ma al punto che siamo arrivati mi è venuto il dubbio. Ed è questo, perché il nome che il padre ha dato al figlio mi fa capire come che ci sia una confusione di temporalità che sia primo un padre e poi un figlio.
No, nella concezione gnostica il figlio non si distingue dal padre. È solo un nome dato ai fini della redenzione della realtà, chiamiamola così, la redenzione cosmica. Ecco. Noi ci inganniamo, secondo gli gnostici, accettando quel nome come fosse definitorio di una realtà. Pensate al prologo di Giovanni, eccetera. Allora, adesso rapidamente passiamo a quell'altro, siamo Numero 17. Taluni hanno detto che Maria ha concepito dallo Spirito Santo. Essi sono in errore, essi non sanno quello che dicono. Quando mai una donna concepita da una donna? Qui ci vuole veramente una spiegazione tecnica. Perché qui viene adoperato, naturalmente, poi ci possiamo fare sopra un ragionamento, viene adoperato il termine ebraico per Spirito Santo, che è Ruah, che è femminile. Allora, come può aver concepito donna da donna? Se lo Spirito Santo è inteso come femminile. Qui naturalmente gli gnostici portano all'estremo un uso ideologico dell'etimologia, come alcune volte avviene nell'esegesi, ma qui viene portato evidentemente ad un uso estremo. Essi non sanno quello che dicono. Quando mai una donna ha concepito da una donna? Maria è la Vergine che nessuna forza ha violato, e questo è un grande anatema per gli ebrei, che sono gli apostoli e gli apostolici. Chi sono gli apostoli e gli apostolici? Questi gnostici consideravano la tradizione cristiana, che si era andata consolidando attraverso il costituirsi dei Vangeli, ma attraverso il costituirsi di quello che è il Vangelo dei Vangeli, cioè la tradizione. Cioè quello che ha trasmesso i Vangeli e quelli che li sorreggeva i Vangeli attraverso, che la volta scorsa dicevamo, la circolarità del consenso. La circolarità del consenso, un testo veniva accolto attraverso una circolarità delle varie comunità. E, dice, Maria è la Vergine che nessuna forza ha violato, e questo è un grande anatema per gli ebrei che sono gli apostoli e gli apostolici, cioè gli apostoli e quelli che hanno preso la tradizione degli apostoli, cioè gli apostolici. Questa Vergine che nessuna forza ha violato, e poi qui manca il testo, e le potente si contano, non si capisce. E il Signore non avrebbe detto, mio Padre che è nei cieli, se non avesse avuto un altro padre, ma avrebbe detto semplicemente mio Padre. Ecco, allora questo forse va spiegato un po', Dunque, intanto si dice che la concezione di Maria non è avvenuta attraverso una concezione della Spirito Santa, se si dovesse tradurre alla lettera dall'ebraico, ma questa è una forzatura evidentemente, perché ogni lingua chiama le cose con i generi che ritiene opportuno, e non può essere una lingua forzante il genere di un'altra lingua, ma qui viene preso evidentemente in senso ideologico. Lo Spirito Santo che donna non può concepire, far concepire una donna. Maria la Vergine che nessuna forza ha violato, quindi vuol dire che se Maria ha concepito è per azione diretta, pare di capire, di Dio. E questa Vergine che nessuna forza ha violato, il Signore non avrebbe detto mio Padre che è nei cieli se non avesse avuto un altro padre, ma avrebbe detto semplicemente mio Padre. Allora vuol dire questo, che appunto ribadisce il fatto che il Padre a cui si riferisce il Figlio è il Padre che è nei cieli, e quindi non c'è problema di generazione puramente terrena. La generazione vera di Gesù Cristo è una generazione che è al di fuori della logica della generazione terrena, e questa logica che sfugge alla generazione terrena è quella che può essere collegata direttamente con la purezza dell'unità del pleroma, cioè di Dio, fuori dai condizionamenti del tempo, perché altrimenti Cristo non avrebbe potuto redimere ciò che è nel tempo. Poi c'è un altro testo interessante sul nome segreto di Cristo, ma questo lo vediamo poi eventualmente dopo. Il numero 26, Gesù le ha portate tutte in segreto. Leggiamo il 25 per comprendere. Ciò che è manifesto lo è grazie a ciò che è manifesto, ciò che è nascosto grazie a ciò che è nascosto, ma vi sono certe cose nascoste che lo sono grazie a cose manifeste. C'è un'acqua nell'acqua ed un fuoco nel crisma. Tenete presente questo 25 e lo faremo a proposito dei sacramenti se ci sarà tempo. Gesù le ha portate tutte in segreto, infatti non si è rivelato come era, ma si è rivelato come potevano vederlo, e così si è manifestato a tutti questi, si è manifestato come grande ai grandi, si è manifestato come piccolo ai piccoli, si è manifestato trattato agli angeli come angelo e agli uomini come uomo. Per questo il suo logos è rimasto nascosto a tutti. Taluni in vero lo hanno visto credendo di vedere se stessi, ma quando è apparso in gloria ai suoi discepoli sulla montagna, egli non era piccolo, è divenuto grande, ma ha fatto grandi i suoi discepoli perché fossero in grado di vederlo grande. Egli ha detto quel giorno nella preghiera di ringraziamento: tu che hai congiunto la perfezione, la luce con lo Spirito Santo, congiungi gli angeli con noi, immagini. Quindi noi siamo in alcune parti che hanno, evidentemente, senza fare un'esegesi del suo tempo punto per punto, si gioca qui sul fatto proprio tipico dei valentiniani, per cui la realtà, i nomi, possono diventare nello stesso tempo copertura e svelamento. È l'ambiguità a cui la corrente valentiniana ritiene che sia soggetta tutta quanta la realtà. La realtà non ha in sé l'impossibilità di essere il luogo in cui si avvera la redenzione attraverso il Logos, cioè Cristo, però nello stesso tempo si deve dire che può anche essere quella che copre, che non svela, che non rivela. E per questo si dice che ciò che è manifesto lo è grazie a ciò che è manifesto, cioè una cosa può diventare manifesta in virtù di ciò che la rende manifesta, ciò che è nascosto grazie a ciò che è nascosto, ma vi sono certe cose nascoste che lo sono grazie a cose manifeste, c'è un'acqua nell'acqua ed un fuoco nel crisma, cioè vuol dire che se la gnosi, diciamo, la conoscenza superiore riesce a entrare in azione o emessa in azione attraverso l'intervento redentivo del Logos, cioè di Cristo, allora le cose che sono manifeste lo sono in virtù di chi le rende manifeste, e se le cose che sono nascoste rimangono nascoste è in virtù del fatto che uno vede solo le cose che sono manifeste. Siamo in questi giri sempre di doppia rivelazione, svelamento o velamento. Poi ci sono le parti che non sono del tutto chiare, e quelle in cui si riporta una parola di Cristo nella preghiera di ringraziamento che non è contenuta nei Vangeli, di cui non si capisce però bene il significato. Egli ha detto quel giorno nella preghiera di ringraziamento: tu che hai congiunto la perfezione con lo Spirito Santo, congiungi gli angeli con noi, immagini. Perché dico che questo è un testo che non risulta nella scrittura? Perché qui c'è una parola che non ha luogo ordinario, almeno se non in contesti molto speciali, non ha luogo nei testi canonici. La parola perfezione come parola astratta non esiste, esiste la parola concreta. Vi ricordate il passo famoso del Vangelo di Matteo, quando si dice: siete perfetti come il Padre vostro che è nei cieli, il quale fa piovere sui giusti e gli ingiusti. Ma lì, sempre con linguaggio biblico, è la perfezione che si mette in azione. Ma la riflessione astratta sulla perfezione è un discorso di carattere tipicamente, oserei dire, gnostico. I perfetti sono quelli che noi vi ricordavo prima, sono gli pneuma, quelli che hanno lo pneuma, pneumatici, quelli che accedono alla sfera della perfezione. Pardon, dicevi?
Quando si parla di ebraico,
sì,
questi gnostici, come li vedono gli uomini che fanno davanti a loro? Cioè, gli ebrei sono anche i cristiani, diciamo, ortodossi, la tradizione, come dico, apostoli, apostolici, cioè, cos'è? Antico e Nuovo Testamento sono una cosa sola, oppure distinguono tra ebrei e cristiani?
Beh, sai, hai fatto una domanda abbastanza importante, guarda, per quel che si riesce a comprendere genericamente degli gnostici, a parte questo specifico testo, la tendenza degli gnostici è di assimilare la tradizione cristiana in base alla loro scelta elitaria, no? Diciamo di purezza elitaria e di conoscenza superiore che spetta solo a loro, di relegare tutta la tradizione del cristianesimo, relegarla ancora nella sfera dell'ebraismo. Poi dentro lo gnosticismo c'è poi ancora un'ulteriore distinzione, perché questo riguarda anche i nostri testi che stiamo leggendo. Non so se ve ne sarete accorti, ma molti testi entrano in sottile presa di posizione, polemica, in base appunto alla concezione gnostica, con passi del Vangelo. Ne ho citato uno appena adesso, la Perfetti, per dire. No? C'è poi l'assunzione del Nuovo Testamento, i gnostici presuppongono i testi canonici, li presuppongono, non è... si staccano da loro nell'interpretazione elitaria, chiamiamola così, ma li presuppongono, entrano in dialettica con loro nel... Ah, selezione di fisso, selezione. Però il presuppongono, e nel presupporli entrano in un'altra distinzione che è tipica degli gnostici, di molta parte degli gnostici, cioè l'Antico Testamento o il Primo Testamento è il Dio ilico, è... quello che vedremo poi dopo è la Sofia, è quella prima grande distinzione che si è staccata da, ha osato, per ragioni varie, diranno gli gnostici, staccare se stessa dall'unità del pleroma e tentare l'avventura, per varie ragioni, di entrare nella creazione, rendendo la creazione per ciò stessa elemento di distinzione rispetto al pleroma. In quanto tale, questa Sofia è tipica del Primo Testamento. Il Secondo Testamento è quello che annuncia la venuta del Soter, cioè del Salvatore, rispetto a quella condizione in cui era caduta la Sofia, la sapienza decaduta dal pleroma, e però deve essere interpretato come la interpretiamo noi, questa incarnazione, questa venuta del Soter. Allora, in questo senso, fanno distinzione tra il Primo Testamento, che è quello che è in qualche modo la Sofia decaduta, e quella del Nuovo Testamento, che è la Sofia che annuncia la redenzione, però a patto che sia come la intendiamo e la interpretiamo noi. Non so se vi è chiaro questa doppia distinzione. Proprio no. Non è immagine di niente. Non è immagine di niente. È l'immagine della decadenza. Sì. No, il termine assolutamente. Sentite, a questo punto, siccome vedo che il tempo inesorabilmente va avanti, guardate che siamo arrivati a un ventesimo del Vangelo di Filippo. Rallegratevi, sì. No, tranne alcune piccole frange all'epoca in cui prendono forma. Ma nascono forse molto prima. Abbiamo delle tracce della gnosi con cui, ad esempio, entra in dialettica Paolo nelle sue lettere. Quando Paolo incrocia la comunità di Corinto, che era una comunità che aveva una serie di, tra virgolette, ambizioni di pensiero piuttosto significative, e si intravede nelle lettere di Paolo che cominciano a venire fuori problemi di potenze, arconti, eccetera, queste cose cominciano a circolare all'interno della letteratura del Nuovo Testamento, però lì in Paolo sono tratti momentanei. Nel secondo secolo invece prendono consistenza, si frammentano tra di loro, sono divisissimi tra di loro, e a questo punto allora già il canone del Testamento è sostanzialmente formato, ed è formato non tanto diciamo così per dichiarazione, ma per uso. Infatti si fa riferimento continuo ai testi canonici da parte degli scrittori del secondo secolo d.C. si fa riferimento continuo ai testi canonici come testi accreditati, ma con quell'accreditamento che non è l'imprimatore dei diritti d'autore, ma è l'uso, ripeto di nuovo questo che è fondamentale, è l'uso circolare convalidato dall'approvazione circolare, non mia. Mentre invece tendenzialmente gli gnostici fanno valere il testo del Nuovo Testamento che citano per la filosofia che gli mettono sopra loro, ciascuno, che è una cosa molto diversa. Non è attraverso l'accoglienza da parte di tutti, ma attraverso l'uscire fuori dal discorso comune e accettare quell'interpretazione che essi danno. Ciascuno secondo la propria scuola, se si può parlare di scuola. Probabilmente si dovrebbe parlare più di comunità che non di scuola, piccole comunità. Però anche qui, con un po' di cautela, conviene non dire troppe parole su ciò di cui si ha scarsa documentazione. Alcune linee tuttavia si possono affermare. Sentite, allora facciamo in questo modo. Mentre io vi do da leggere altri due, tre, faccio passare il foglio nuovo e così leggiamo in modo organico e direi anche un po' faticoso, ma tanto ci vuole, bisogna farlo, leggiamo in modo un po' faticoso il modo con cui concepivano e interpretavano la Genesi in modo definitivo e l'origine dello sgarro. L'origine dello sgarro, da cui poi, per risalita attraverso la conoscenza, si otteneva la redenzione, superando però ciò che era decaduto, facendo diventare la Sofia decaduta, la Sofia redenta, che diventava la sposa di Cristo e l'esempio di quelle che sono, di quella che è la camera nuziale che gli gnostici così altamente coltivavano, che aveva il suo esempio primigenio in Cristo Redentore, Soter, e la Sofia decaduta, salvata, che si redime e si pente e ritorna all'unità del pleroma, la faceva diventare il simbolo di quello che otteneva l'iniziato nella gnosi, quando superava tutti gli elementi di divisione della realtà e attraverso il tramite simbolico del bacio si univa, forse era anche una cerimonia iniziatica con cui uno veniva ammesso all'interno della corrente gnostica, era il bacio dato nel senso di significare quella unione redentiva del Salvatore e della Sofia decaduta che riportava l'unità del pleroma. Così tu, con la tua conoscenza, superata la molteplicità dei nomi e delle immagini, attraverso il bacio che ti accoglieva nella gnosi, tu eri accolto nella sfera di coloro che erano i pneuma carichi, quelli che erano carichi di pneuma, di spiriti pneumatici, ed eri salvato. E la Maddalena diventava in questo senso la donna che non era più donna, ma era diventata non più donna che si divide, ma perdeva in qualche modo il connotato della sua femminilità rispetto al maschio per eccellenza, prima della divisione, che era Dio, e in qualche modo diventava antitesi, cioè opposizione rispetto agli apostoli che le dicevano: perché Cristo l'ha amata più di tutti gli altri? Perché lei è quella che ha superato la divisione. Siamo in una sfera completamente esoterica, non c'è nulla delle nozze. Di tipico di valentiniani hanno che dicono che le nozze che l'uomo persegue nella sua vita possono essere l'immagine di quella unità che si ricompone attraverso la diversità, perché secondo una certa teoria che pare risalire a Platone, ciascuno delle due componenti, maschio e femmina, hanno in sé il richiamo dell'altro per la loro completezza e soltanto con l'altro raggiungono l'unità di ciò che appartiene come richiamo a ciascuno dell'altro. Questo si realizza attraverso il fatto che tu non sei più né maschio né femmina, ma tu sei l'emblema dell'unità ricomposta in Dio. Niente da che vedere con l'amore carnale, chiamiamolo così, l'amore sessuale, meno che meno col matrimonio come sponda definitiva, meno che meno con il rapporto uomo-donna e la riscoperta della sessualità. Questa non è affatto una dimensione della letteratura gnostica, piuttosto si parla sempre di camera nuziale, ma le nozze della gnosi, della conoscenza superiore. Allora, io vi do adesso dei versetti mentre poi faccio passare i fogli del testo. I versetti da leggere ulteriormente sono quelli che ora vi cito, sono il 55, sono il 66, il versetto 72, poi il versetto 84, e poi infine vi pregherei di rileggere il primo versetto che vi ho fatto leggere la volta scorsa, quando ho fatto rispetto a voi una specie di sfida dicendovi: sfido voi a capire l'ultimo versetto del Vangelo di Filippo. Ecco, rileggetelo adesso, vediamo, dovrebbe essere chiaro. Ed è il numero 127. E intanto distribuiamo questi fogli. Cominciate a servirvi voi che non siete rimasti senza niente. Sì. Lasciatene uno anche a me. Penso che ne mancheranno di nuovo, forse bisogna proprio farne, ahimè. Voi però mi dovete rivelare un mistero: quanti siete?
Siamo contretti.
Ah, sì, sì, sì. Allora, sentite, mentre passano i fogli, io comincio a leggere ciò che mi premeva un po' difficile da trasmettere qui. La rilettura gnostica del Genesi. Dell'origine del cosmo. Allora qui ci vuole pazienza, ma desidero proprio leggervelo perché vi rendiate conto, in un certo qual modo, di quale sofisticato sforzo di conoscenza o di fondamento della conoscenza arrivavano gli gnosi, alcune componenti degli gnosi, di cui c'è arrivata documentazione, quando cercavano di spiegare l'origine del molteplice dallo sgarro primordiale. Sentite cosa dicono le fonti: la caduta divina e il suo aspetto defettibile, l'uomo primordiale, maschile, il pensiero, Sofia di Dio, femminile. All'inizio leone preesistente, che è il silenzio, il primo principio, il progenitore, l'abisso, per eternità infinite rimase nel più profondo riposo. Con lui era ennoia, il pensiero. A un certo tempo pensò di proiettare se stesso fuori di sé attraverso il concepimento della nous, si dice, cioè mente maschile, unigenito, padre, principio di tutti gli esseri, e aletheia, verità femminile, sono parole greche. E qui abbiamo la prima tetrade: abisso, silenzio, abisso e silenzio, uno, mente e verità. L'unigenito continua la proiezione generando la coppia logos e vita, logos che vuol dire parola, e vita, da cui poi uomo e chiesa. Questa è logdoade originaria. Questi producono ulteriori emanazioni: da parola e vita 10 eoni, da uomo e chiesa 12, in definitiva risultano 30 eoni in 15 coppie. Il tutto è il pleroma. Sofia è l'ultimo eone femminile della catena. Tutti gli eoni desiderano conoscere la fonte della loro generazione, ma l'abisso rimane inaccessibile fuorché all'unigenito. Gli altri eoni ardevano di desiderio di conoscere il padre. Sofia si spinse oltre per follie e presunzione, ecco lo sgarro. Follie e presunzione più che per amore, ma fallì e venne bloccata dal limite. È concepita come oggettivazione della passione di Sofia verso l'abisso e si configura sotto forma di angoscia, paura, sorpresa, conflitto e pentimento. Da qui, dall'angoscia, dalla paura e dal conflitto ha avuto la sua prima origine la sostanza materiale. Ma questo è solo il destino della Sofia inferiore, mentre quella superiore venne purificata dal limite e riunita al suo consorte, e così si ristabilì l'integrità del pleroma. La condizione disperata della Sofia inferiore fa sì che gli eoni preghino il Padre di inviare una nuova coppia di eoni. Essi sono Cristo, parte maschile, e lo Spirito Santo, ricordate, è femminile, Ruach, in ebraico, parte femminile, per ristabilire serenità e recuperare le informità. Cristo a sua volta ha doppia missione: illuminare gli eoni circa l'inconoscibilità del Padre, riconciliandoli con il loro rango all'interno della unità. In tal modo essi sono in grado di produrre un eone addizionale, che è Gesù, con una missione al di fuori, esterna, dove non c'è ancora salvezza. Cristo in croce diede una prima forma al desiderio della Sofia inferiore, ma versioni qui sono molto differenti. I valentiniani ritenevano che non fosse stato generato dagli eoni del pleroma, ma dalla madre Sofia stessa, caduta fuori del pleroma. La Sofia, illuminata da Cristo, cerca disperatamente di accedere alla luce originaria. Delle sue emozioni si sostanzia il mondo indolore, timore, confusione, ignoranza, che sono all'origine della materia e poi della corporeità, attraverso un nuovo processo di mediazione di Cristo e del demiurgo. Dalla conversione supplica deriva l'anima del mondo e dalle altre passioni gli elementi del cosmo, con varianti fra le differenti correnti. Ad esempio, il demiurgo, creatore del mondo, ignora sua madre, Sofia, e anche nei confronti della creazione egli è inconsapevole e pazzo. La madre riesce però a far penetrare nel cosmo i suoi voleri, a sua insaputa egli è presunzione e orgoglio, che gli permette di credersi di... Allora, dunque, io credo che ho voluto citarvi questa sintesi, è una sintesi, di come il tema dell'origine, della pluralità dal pleroma, per dirla in termini estremamente sintetici, la ragione per cui si è passati dalla perfezione dell'unità alla molteplicità, che è in qualche modo maledizione del limite della materia, come si è passato a questo e come tentano di spiegarlo gli gnostici. Vi sarete accorti che all'interno di queste analisi stanno dei tentativi di trovare una giustificazione in qualche modo genetico-razionale della pluralità nel mondo e delle sue contraddizioni. E si crea in qualche modo anche una specie di filosofia della storia che tenterebbe di spiegare attraverso motivazioni riconducibili a ragionevoli ragioni, che sono naturalmente non immediatamente accessibili a tutti, ma che possono far parte di una conoscenza, diciamo, superiore, cercano di spiegare quella che secondo gli gnostici è la vera redenzione, capire le cose, ma ci accorgiamo anche nello stesso tempo che queste interpretazioni, queste letture sono altamente variabili. Qui dentro non c'è nulla di così necessario che non possa essere pensato diversamente, e questo spiega che l'ambizione di spiegare si sia tradotta in una molteplicità di spiegazioni, ciascuno con la pretesa di essere gnosi, cioè conoscenza superiore, e di dettare da questa conoscenza superiore l'interpretazione delle scritture, dicendo che ciò che le scritture dicono è nome, bisogna dire la realtà che sta sotto, e la realtà che sta sotto è quella che si riconduce al nostro pensiero. Questa è in fondo la gnosi. Per cui quando si parla di lettura gnostica dei Vangeli si intende la lettura che vuole rivelare i Vangeli ai Vangeli, rivelare Gesù Cristo a Gesù Cristo, dicendo quel che lui deve essere perché sia credibile. a partire da una conoscenza che si presuppone superiore e iniziatica. Vista la differenza tra la tradizione dei Vangeli e la tradizione gnostica. La tradizione gnostica vuole essere fondante, la tradizione dei Vangeli vuole essere, se posso dire così, una parola che non va, vuole essere semplicemente fedele all'ascolto, non so se hai reso l'idea. Senza mutare il testo, vuole essere fedele all'ascolto, tendenzialmente. Mentre invece la gnosi fa passare l'esegesi come superiore al testo. Vi è chiaro questo passaggio? Sentite adesso, io vi proporrei, prima di discutere i brani, che, no, i versetti che vi ho dato, versetti, ripeto, che sono di didascalia moderna, non sono nell'originale, di leggere con me pazientemente il 125, poi ritorniamo ai versetti precedenti. Ma la camera nuziale è nascosta, essa è il santo dei santi. Adesso la cortina tiene celato in che modo Dio governa la creazione, ma quando la cortina si strapperà e ciò che all'interno verrà rivelato è ciò che presuppone di fare la gnosi, cioè di rivelare quel che sta dietro la cortina. Su questo è chiaro, no? La gnosi vuole rivelare ciò che sta dietro la cortina. Ma quando la cortina si strapperà e ciò che è all'interno verrà rivelato, allora questo edificio sarà lasciato deserto, o piuttosto sarà distrutto. Cos'è questo edificio? La creazione come appare oggi nella sua divisione e nella sua fenomenicità. Ma la divinità non fuggirà interamente da questi luoghi dentro il santo dei santi, perché essa non potrà unirsi alla luce senza mescolanze e al pleroma senza difetti, ma starà sotto le ali della croce e sotto le sue braccia. Questo è uno dei passi più interessanti e più interessanti dal punto di vista valentiniano, no, nel senso che quando comparirà, dice qui, la realtà sparirà nei suoi effetti di divisione, di molteplicità, ma comparirà nella sua natura di pleroma, cioè nella sua unità originaria. Quando comparirà così, allora il resto sparirà completamente, dice, la casa del mondo, della materia, del mondo, della realtà, sparirà. Tuttavia, il santo dei santi non potrà unirsi alla luce senza mescolanze e al pleroma senza difetti, cioè comunque in qualche modo porterà dentro questa camera nuziale. I valentiniani accettano il valore in qualche modo della mediazione e della ambivalenza possibile, anche positiva, della realtà. Allora, porterà dentro il pleroma qualcosa di questa esperienza fenomenica che è stata redenta, perché dice che non potrà unirsi alla luce senza mescolanze e al pleroma senza difetti, ma starà sotto le ali della croce e sotto le sue braccia. Come dire, quel che è avvenuto a Cristo attraverso la croce, in qualche modo sarà portato fuori da questo mondo che ha messo la croce. Questa sarà per essi l'arca di salvezza quando il diluvio delle acque li investirà. Se vi saranno di quelli della tribù del sacerdozio, essi potranno entrare all'interno della cortina con il sommo sacerdote. Per questo motivo la cortina non si è strappata soltanto in alto, altrimenti sarebbe stata aperta soltanto per quelli in alto, né si è strappata soltanto in basso, altrimenti sarebbe stata aperta soltanto a quelli in basso. E qui abbiamo un esempio tipico di lettura gnostica di un testo chiaro. Quando Gesù muore, si dice che quando egli ispirò si strappò il velo del Tempio, dice, dall'alto in basso, e dice non si è strappata soltanto dall'alto e neanche soltanto dal basso, ma dall'alto in basso, in modo che fosse in qualche modo presente le due dimensioni. Lettura di tipo gnostico, cioè vuol dire che la realtà, quando si ricomporrà nell'unità, quando sarà strappato il velo di questa realtà mondana, porterà in qualche modo qualcosa del basso e qualcosa dell'alto, saranno in qualche modo riassunti in un'unità che non cancellerà del tutto ciò che è la realtà che viene anche dal basso. È un'interpretazione evidentemente gnostica di quel testo. se vi saranno quelli della tribù, eccetera. Per questo motivo, eccetera, ma si è strappata dall'alto in basso. Le cose in alto si sono manifestate a noi che siamo in basso, affinché potessimo entrare nel segreto della verità. Questa è veramente quella che è onorata, che è potente. Ma noi penetreremo là attraverso modelli spregevoli e cose deboli. Questo non era accettato assolutamente dalle altre correnti gnostiche, le quali non volevano che assolutamente si parlasse, neanche per analogia, del valore simbolico della realtà ultima, cioè della camera nuziale, a partire dalle camere nuziali della congiunzione degli uomini nell'ambito del matrimonio. Questa è veramente quella che è onorata, che è potente, ma noi penetreremo là attraverso modelli spregevoli e cose deboli, e sono davvero spregevoli in confronto alla gloria perfetta. C'è una gloria che è più alta della gloria, c'è una potenza che è al di sopra della potenza. Per questo motivo la perfezione si è manifestata a noi con i segreti della verità, e il Santo dei Santi si è rivelato e la camera nuziale ci ha invitati dentro di essa. Invero, fino a quando queste cose sono nascoste, il male rende incapaci e non si allontana di mezzo al seme dello Spirito Santo, infatti si è schiavi del peccato, ma appena esse si manifesteranno, allora la luce perfetta si diffonderà su ciascuno, e tutti quelli che si troveranno in essa avranno il crisma. Allora gli schiavi saranno liberi e i prigionieri saranno sciolti. Leggiamo immediatamente sopra il 124, un passo abbastanza famoso del Vangelo di Filippo, che è un testo che riproduce un passo di Paolo, un passo di Giovanni, un passaggio di Giovanni e un passaggio del Vangelo, dei Vangeli sinottici. Il Logos ha detto: se voi conoscerete la verità vi farà liberi. L'ignoranza è uno schiavo, la conoscenza è libertà. Se noi riconosceremo la verità, troveremo i frutti della verità in noi stessi. E questa è gnosi. Se ci uniremo con essa, essa produrrà il nostro perfezionamento. Detto in altre parole, da un lato la gnosi accetta della tradizione cristiana, accetta il concetto di redenzione. La redenzione è un'iniziativa che viene dall'alto, cioè un'iniziativa rispetto all'uomo. Si potrebbe dire addirittura che la stessa creazione è redenzione delle cose, perché possono esistere. Se non vengono create, non possono esistere. Quindi l'esistenza è redenta dalla creazione, secondo una concezione che è largamente diffusa in una certa letteratura patristica. Allora, la redenzione viene nella realtà decaduta in cui ci troviamo noi attraverso un'iniziativa che parte dall'alto. In questo senso sta nella tradizione biblica. Tuttavia, la redenzione vera, pratica, quella che ha i frutti in noi, quella libertà che ha i frutti in noi, si realizza attraverso qualche cosa che è solo ed esclusivamente nostro, e cioè la gnosi, la conoscenza. In questo senso la conoscenza è un processo di autosalvazione, autoredenzione. Da qui è venuta quella tradizione comune nel linguaggio corrente, che fa sì che quando si manifestano delle correnti spirituali, delle interpretazioni spirituali della realtà, che sono di carattere autosalvifico, cioè siamo noi che salviamo noi stessi, oppure siamo noi che siamo Dio, per dire, siamo noi che siamo Dio, queste si chiamano comunemente visioni gnostiche della realtà, che fanno dipendere dal conoscere, dal prendere coscienza, dal rendersi conto di, ma con un principio di autosufficienza, fanno percepire in questo processo il senso ultimo di qualunque iniziativa di carattere salvifico che l'uomo possa mai avere. Un processo di autosalvazione. Salvazione rimane, salvezza rimane, ma è un procedimento che dipende da conoscenza e da iniziativa strettamente inerente a chi è detentore di questa conoscenza e chi questa conoscenza produce. La gnosi dunque, in questo senso, si parte da un aggancio che è di carattere biblico, ma poi sfocia in una conclusione che è di, si potesse dire così, di carattere decisamente opposto a quello biblico, perché nella concezione biblica Dio è sempre colui che precede, non è mai colui che è posto, è sempre colui che precede, anche nella salvezza. Dovessi dare un punto sintetico, adesso veniamo rapidamente, ecco, no, mi pare che il tempo stia un po' sfuggendo. Facciamo in questo modo, sia sui testi che avete letto prima, sia in generale su quelli che avete letto per conto vostro, stante questo limitatissimo tempo che abbiamo, e poi sostanzialmente con una vastità così grande di persone che hanno tante esperienze che dovrebbero comunicare e con cui non si può comunicare tanti come siamo, approfittiamo di questo tempo per andare un quarto d'ora con domande a ruota libera. Facciamo così. Io poi, prima che chiudiamo, vi garantisco e mi prendo l'impegno, se voi mi lasciate ulteriori indirizzi, oltre quelli che ho già io per conto mio a partire dall'incontro del 23 e poi avanti, vi pregherei perciò di far passare un foglio in cui mi mettete, soprattutto se ce l'avete l'email, ma se non avete l'email mettetemi un telefono o un indirizzo. Io mi impegno all'inizio attivo dell'anno prossimo di organizzare un calendario di approccio al complesso della letteratura apocrifa. Quindi, no, aspetta, al complesso della letteratura gnostica, però mantenendo quello che secondo me è il punto fondamentale e ineludibile della letteratura gnostica, gli interrogativi che solleva rispetto alla letteratura canonica, ma aggiungerei gli interrogativi che la letteratura canonica pone alla letteratura gnostica. È un dialogo bionivoco. Allora, partiamo a ruota libera su domande che vorreste porre. Anzi, vi pregherei di più, poi posso essere impudente. No, piano signore, aspetti, lasci spazio alla mia gnosi impudente. Allora, vi chiederei anche questo, formulatemi anche, se riuscite, in questa comunicazione spazio lungo, durante tutta l'estate, formulatemi un calendario, secondo voi, di questioni che, da quel poco che abbiamo potuto vedere, potrebbero essere importanti da mantenere vive e da affrontare da settembre in poi. E andiamo, se non ci stiamo qui, andiamo alla GAM, non interessa dove, ma le facciamo, ok? Buono, allora, domande, lei diceva, scusi?
Lei ha toccato il tema della redenzione, quest'ultimo. Mi è venuto in mente che in un parte dei Vangeli, non so più di quale Vangelista, si dice di Gesù e gli apostoli seduti sotto un albero che vedono passare un funerale. E uno degli apostoli dice, maestro, perché non andiamo anche noi ad aggregarci al funerale? E Gesù risponde, lascia che i morti.
Lei è stato molto indulgente, signore, perché quelli non guardavano come una specie. Lei ha fatto un misto interessante di un passo della formazione di Buddha con i discepoli di Gesù Cristo. Sì, sì. Uno dei quattro incontri fondamentali che si dice nella tradizione hanno fatto pensare il principe Siddhartha, hanno fatto riflettere, far diventare poi sul cammino del buddismo, e che ha visto passare appunto un funerale. No, il Vangelo dice, io voglio andare a seppellire mio padre. È una cosa molto più dura. E Gesù, che aveva chiamato, risulta dal contesto, poi ci sfuggono molti particolari, però da quel fulmineo contesto risulta che Gesù abbia detto a chi era stato chiamato a seguirlo, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Questo è il testo. Ma è in un contesto di chiamata precedente, non è in un contesto di spettacolo, vedere un funerale, cioè non è una presa di distanza perché i morti seppelliscono i loro morti, ma è rivolto a chi era stato chiamato a seguire lui e sentiva ancora fortissimo. Guarda, quel passo bisogna leggere nel contesto semitico. Nel contesto semitico non c'è obbligo più grave, e oserei dire anche in molte altre culture, che il debito di riconoscenza che tu hai rispetto alla morte di tuo padre è la sepoltura. E qui in quel caso viene ribadito il fatto che ci può essere una chiamata superiore a questo. E tu non realizzi la tua libertà se non hai la capacità di rompere anche quel legame. Ci sarebbe un sacco di cose da dire a questo riguardo, eh? È una cosa durissima, se letto in contesto semitico. Non è nel nostro contesto in cui certe volte capita esattamente il contrario, lascia pure che muoiono perché deve morire, eh? Cioè, molto diverso. Esatto, esatto, ci ritorniamo. Lei ha qualcosa da porre su quell'ultimo versetto? Sì, ha qualche domanda da porre? Guardi che lei dicendo questo, che leggere una quartina di Nostradamus potrebbe avere il significato esattamente opposto, cioè che capisce molto, cioè, ma lei mi vuol dire il contrario, cioè che non ha capito granché. Allora, io adesso la leggo e la decodifico, l'abbiamo già fatto la volta passata, ma è bene adesso, dopo quel pochissimo che abbiamo fatto, è bene leggerla ancora. Se qualcuno diventa figlio della camera nuziale, che vuol dire accetta attraverso la gnosi di entrare nel pleroma, le parole sono misurate, la camera nuziale non è la camera nuziale qualunque, ma è la condizione di essere uniti di nuovo al divino, chiamiamolo con un termine che non avevo mai detto gli gnostici questa parola, al divino, a Dio, superando i condizionamenti del molteplice e della realtà. E si entra in quella camera nuziale soltanto se si entra nella condizione che si ha unica in quella camera nuziale, in cui il figlio è identico al padre. E si è figli nel senso che non si è un figlio qualunque, come intendono i nomi comuni quando si parla di figlio, padre, Spirito Santo, ma si è il figlio che è la stessa cosa del padre. Se qualcuno diventa figlio nella camera nuziale, riceverà la luce. E qui di nuovo c'è un richiamo fortissimo al Vangelo di Giovanni. Venne la luce e gli uomini preferirono piuttosto le tenebre. La luce vera venne, eccetera, preferirono le tenebre. Se qualcuno non la riceve finché è in questo luogo, non potrà riceverla nell'altro luogo. Di nuovo qui sono i valentiniani. Per ottenere questa gnosi superiore bisogna sapere far diventare cammino rivelatore, svelatore degli inganni, la realtà, quindi la realtà ha questa ambivalenza. Dentro questa realtà tu devi riuscire con la gnosi a raggiungere quella condizione di figlio nella camera nuziale. Colui che avrà ricevuto quella luce non potrà essere visto né trattenuto, perché chi crede di vedere uno che è entrato nella gnosi vede soltanto, crede di vederlo ma si inganna, perché vede soltanto la sua fisicità, ma non si accorge che lui non fa più parte di questa fisicità e di questa materialità. Colui che avrà ricevuto quella luce non potrà essere visto né trattenuto, e nessuno potrà affliggere un simile uomo, anche se egli dimora ancora nel mondo o quando lascia il mondo. Egli ha già ricevuto la verità attraverso le immagini, di nuovo valentiniane, le ha ottenute attraverso le immagini. Le immagini dunque sono per l'uomo, diceva nel versetto precedente, sono necessarie. Egli ha già ricevuto la verità attraverso le immagini. Il mondo è divenuto un eone, perché l'eone è per lui il pleroma ed è così fatto. Si è manifestato a lui solo, non nascosto nelle tenebre o nella notte, ma celato in un giorno perfetto in una luce santa. Cioè, in chi ha ottenuto la gnosi, il mondo che prima diventava velamento sotto l'inganno degli arconti, che sono questi mediatori ingannanti della realtà, adesso invece per lui che ha ottenuto la gnosi, la realtà diviene immagine che gli consente di riunirsi al pleroma. Non so se questo è stato sufficientemente chiaro per lei. È chiaro in questo momento? Le è più chiaro? Sì?